Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nelle precedenti puntate ci siamo soffermati a meditare, a riflettere sulla prima parte del nono articolo del simbolo apostolico, che recita così: Credo la Santa Chiesa Cattolica. Ora ci resta da meditare, da soffermarci sulla seconda parte del nono articolo del simbolo apostolico, che dice così: Credo la comunione dei santi. Che cos'è la comunione dei santi? Quando sentiamo parlare di santi, no, il nostro pensiero vola subito ai santi che sono stati canonizzati dalla Chiesa e che ora godono la visione beatifica di Dio. Un tempo per santi si intendeva indistintamente tutti i cristiani, sia perché avevano già ricevuto il battesimo, e nel battesimo, come dice l'Apostolo Paolo, si è santificati, sia perché sono membra del corpo mistico di Gesù Cristo, che è tutto santo, sia perché invitati alla santità e chiamati alla gloria del paradiso, che è l'eredità dei santi. Sia perché in quei tempi apostolici, cioè nei primi secoli della Chiesa, la gran parte dei cristiani erano veramente santi, benché anche lì, in mezzo al buon grano, vi fosse anche della zizzania. Col passare del tempo, crescendo il numero dei peccatori, il nome di santo si riservò solamente a coloro che si distinsero fra gli altri con l'eroismo delle loro virtù e meritarono l'onore degli altari. Del resto, però, sono santi non solo quelli che furono già canonizzati dalla Chiesa come tali, e che si venerano da tutti i fedeli, ma anche tutti coloro che sono già entrati in paradiso, perché in paradiso non entra se non chi è santo. Sono santi anche tutti coloro che hanno meritato il paradiso, anche se attualmente o momentaneamente non vi si trovano, cioè le anime del purgatorio. Sono santi anche tutti quei cristiani che in questa vita si trovano in grazia di Dio, e quindi nello stato, nella condizione di poter entrare nel paradiso. Quindi il nome di santi in questo luogo abbraccia tutti indistintamente i cristiani, cioè tutti i membri della Chiesa che si trovano in grazia di Dio, i beati comprensori del cielo, che costituiscono la Chiesa trionfante, gloriosa, le anime del purgatorio, che costituiscono la Chiesa purgante, e i giusti viatori, cioè i buoni cristiani che vivono su questa terra e che appartengono alla Chiesa militante. Tutti costoro, ecco, appartengono alla comunione dei santi. La parola comunione significa unione, partecipazione, comunione di beni e vantaggi spirituali, derivante dal fatto che tutti i cristiani sono membri di un solo corpo di cui Gesù Cristo è il capo. Quando si dice pertanto la comunione dei santi, si deve intendere, primo, che ogni cristiano in stato di grazia si trova unito in intima società con tutta la Chiesa trionfante, con tutta la Chiesa purgante, con tutti i giusti della Chiesa militante. Secondo, che in virtù di questa intima società formante di tutti un sol corpo, di cui Gesù Cristo è il capo, egli partecipa del bene spirituale di tutti gli altri, come nel nostro corpo del bene di un membro partecipano tutte le altre membra. In altre parole, la comunione dei santi è la partecipazione di tutti i beni spirituali che sono nella vera Chiesa fra tutti i suoi membri, per quei vincoli sacri che intimamente li congiungono fra loro, formandone un solo corpo morale. Ancora più chiaramente, la comunione dei santi vuol dire che nella Chiesa i beni spirituali sono comuni, cioè che tutti i fedeli partecipano di tutto il bene che vi è e che si fa nella Chiesa stessa. È come d'altra parte in ogni famiglia, ecco, una famiglia è costituita da vari membri, ci sono i genitori, ci sono i figli. E com'è che un bambino è ancora incapace di lavorare, può mangiare, può nutrirsi? È perché i genitori fanno parte, al bambino dei loro guadagni, perché nella famiglia tutto è comune. Così nella Chiesa riguardo ai beni spirituali. Quanti appartengono a questa grande famiglia fondata da Gesù Cristo, tutti lavorano in comune e costituiscono in certa maniera un fondo del quale possono partecipare tutte le membra. Facciamo un altro esempio. Tutti sapete che cosa sono le società operaie, commerciali e di mutuo soccorso, di assicurazione, eccetera. Diverse persone si uniscono tra loro, mettono i loro capitali in comune per formare il cosiddetto fondo sociale e poi se ne dividono i vantaggi. Ebbene, anche Gesù Cristo ha fondato una grande società che è la Chiesa, e questa società ha un fondo sociale di valore inestimabile. Esso è composto dai meriti infiniti di Gesù Cristo, della Madonna, di tutti i santi, di tutte le messe, di tutte le comunioni, preghiere, elemosine, mille, mille altre opere che nella Chiesa per tutto il mondo si compiono. Ora, di tutti questi beni, tutti abbiamo la nostra porzione. Ecco, per esempio, i sacerdoti confessano, assistono i malati. Migliaia di missionari si affaticano nel mondo per cristianizzare gli infedeli. I religiosi pregano, studiano. Tante anime buone nel mondo si sacrificano, lavorano per la gloria di Dio e il bene dei loro fratelli. Ebbene, noi tutti partecipiamo al merito delle loro buone opere. In paradiso milioni e milioni di santi adorano Dio, lo pregano, ne cantano le lodi e quelle preghiere giovano anche a noi. In purgatorio milioni e milioni di giusti pregano, onorano, propiziano Dio e quelle preghiere giovano a noi, come le nostre preghiere e le nostre opere buone giovano a loro. Ecco, questa è la comunione dei santi. Gesù Cristo, la Vergine, i santi del cielo e della terra danno a noi una parte dei loro meriti e noi di quel po' di bene che facciamo, una parte regaliamo a tanti nostri fratelli. La Chiesa tiene in mano come un capitale inesauribile di meriti che le vengono da ogni parte e questo capitale essa lo distribuisce fra tutti i suoi membri e lo fa circolare nel suo corpo, come circola la vita e il sangue nel corpo umano. Quando le acque di un fiume inondano una vasta pianura, allora si riempiono tutti i punti più bassi e si stabilisce, per così dire, l'equilibrio dell'uguaglianza. Ed è appunto con la comunione di tutti i beni spirituali che si stabilisce nella nostra religione quella uguaglianza meravigliosa che non è possibile ottenere nella società civile. Nella Chiesa cattolica ciò che sovrabbonda in un membro fluisce nell'altro che scarseggia. Uno soddisfa l'altro alla divina giustizia, uno per l'altro ottiene dal Signore grazia e misericordia, e questo senza perdere nulla del proprio, anzi guadagnandone di più in virtù e in merito. Come la mano che porgendo il cibo allo stomaco nutrisce anche le altre membra senza perdere per questo del suo nutrimento, anzi partecipandone in misura tanto più abbondante quanto più ne partecipano le altre membra. Allora vedete quanto è davvero consolante questo mistero, questo dogma della nostra fede che è la comunione dei santi. Come non ci deve confortare questo pensiero che tutti siamo uniti in una sola famiglia, anzi un corpo, con i comprensori beati del cielo, con tutti i cori degli angeli, con tutte le anime purganti, con tutti i giusti che si trovano sulla terra, con la Madonna, con Gesù Cristo stesso, e che tutti siamo ammessi a godere di quei beni inesauribili che formano il grande tesoro della Chiesa. I vantaggi. E chi può enumerare, i vantaggi che abbiamo dall'essere membra della Chiesa? Anzitutto la nostra comunione con gli angeli e i santi del cielo, feconda di aiuti, di lumi, di grazie di ogni genere, che essi ci impetrano di continuo con le loro preghiere, con la loro intercessione presso Dio. Essi da quella patria felice dove stanno, godendosi in seno a Dio il frutto dei loro trionfi, vedono noi, poveri guerrieri di Cristo, che stiamo ancora nel folto della battaglia, sempre in pericolo di venire colpiti. E hanno compassione di noi, ascoltano i nostri gemiti, ci aiutano col loro patrocinio. Bello, in proposito, la visione di San Giovanni nell'Apocalisse, no? Che vede i 24 signori, i 24 anziani, no? Mentre prostrati insieme agli angeli offrono a Dio vasi d'oro pieni di profumi, che significano le preghiere dei fedeli sulla terra. Oppure ancora quando vedi i martiri che intercedono presso Dio perché ponga fine alle persecuzioni di cui sono in bersaglio i buoni sulla terra. Ebbene, dunque, noi abbiamo nei santi del cielo, negli angeli, degli amici fedeli, dei protettori, degli avvocati potenti presso il trono dell'Altissimo, che trattano la nostra causa, innalzano la loro voce di propiziazione per noi e non cesseranno di innalzarla fino a quel giorno in cui ci vedranno compagni nella gloria del cielo. Ancora la nostra comunione con le anime del purgatorio. La nostra comunione con le anime purganti ci stringe con vincoli dell'amore più puro e santo con i nostri cari defunti, con coloro cioè che formavano un giorno la parte più eletta del nostro cuore e che ora si trovano laggiù a espiare le loro mancanze e a purificarsi per essere fatti degni di entrare nella patria dei beati. Questa unione intima e santa ci dà la possibilità di aiutare quelle povere anime con le nostre preghiere, con i nostri suffragi, di applicare a loro vantaggio le buone opere che facciamo, i meriti che acquistiamo, di sollevarle dalle loro pene e anche di liberarle. Quale consolazione più bella che quella di sapere che possiamo in tanti modi giovare ai nostri cari defunti, che siamo sempre a loro uniti, più e meglio di quello che lo fossimo quando erano in vita. E che dire delle grazie che richiamano sempre sopra di noi quelle anime sante in cambio del bene che noi loro facciamo? In mezzo ai tormenti di cui sono circondate, esse non dimenticano noi che combattiamo e soffriamo in questa valle di pianto. Non cessano di farsi nostre interceditrici presso Dio e impetrarci con la loro mediazione potente tutto ciò di cui abbiamo bisogno, sia per l'anima sia per il corpo. Finalmente la nostra comunione è con tutti i giusti viventi sulla terra e che ci arricchisce di un capitale di meriti tanto grande che noi stessi non potremo mai calcolare perché, come abbiamo detto prima, ci fa partecipare di tutto il bene che viene fatto sulla terra dagli altri. E quanto non deve essere consolante questa verità per tanti che, oppressi dalla povertà, magari forzati dalle necessità, impegnati costantemente nel lavoro, trovano poco tempo per pregare, non hanno mezzi per fare elemosine, non possono compiere tante opere buone. Ebbene, mentre essi stanno tutto il giorno a sudare sotto la sferza del sole o inchiodati a un banco di qualche pesante mestiere, vi sono nei conventi tanti religiosi che pregano, digiunano e fanno penitenza. Ebbene, essi partecipano dei loro meriti. Vi sono tante anime generose che fanno elemosine, impiegano le loro facoltà a sollevare le penurie dei bisognosi, a fondare ospedali, aprire ricoveri per ogni sorta di infermità. Ebbene, i poveri partecipano dei loro meriti. Quindi vi troverete un giorno in paradiso, se saprete guadagnarvelo, una quantità di meriti e perciò anche un cumulo di glorie che non sapevate nemmeno di esservi procacciata. Certo, questa verità non deve fomentare la pigrizia, dispensarci dal lavorare, perché uno dice, vabbè, tanto accumulo già i meriti degli altri, è inutile che io do la mia parte. Sarebbe un grave inganno perché la partecipazione ai meriti altrui è sempre proporzionata alle nostre disposizioni, al bene che noi stessi facciamo e mettiamo in comune. Come una società si partecipa dei frutti in proporzione del capitale versato. Però, ripeto, è un tesoro di beni che noi possiamo acquistare, una sorgente inesausta di grazia che ci si apre nella comunione dei santi. Quali sono le condizioni per godere di questo beneficio della comunione dei santi? Sono due. La prima è essere membra del corpo mistico di Gesù Cristo, ossia della Chiesa. La seconda, essere membri veramente vivi. Per godere di un così prezioso tesoro bisogna essere anzitutto membra del corpo mistico di Gesù Cristo. Abbiamo già fatto la similitudine delle membra di un corpo. Bene, la vita del corpo è l'anima, ma l'anima nostra non comunica la vita che a quelle membra che sono unite al corpo. Se si recide la mano o un piede, quella mano o quel piede non partecipano più, non restano più vivificati, cadono in decomposizione. Quindi sono esclusi dalla comunione dei santi tutti coloro che, non avendo avuto il battesimo, non furono mai incorporati alla Chiesa, quelli che, incorporati a motivo del battesimo, meritarono di esserne recisi, esclusi, come gli apostati, gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati. Ma ciò non basta, per usufruire del beneficio della comunione dei santi bisogna essere membri vivi della Chiesa, cioè nello stato di grazia santificante. Perché un membro sia partecipe del buon nutrimento del corpo non basta che sia unito ad esso, bisogna che sia vivo. Quindi una mano, una gamba, un braccio colpito da paralisi non può ricevere, benché unito al corpo, un influsso veramente vitale, privo com'è di senso, di moto e di ogni altro vantaggio che godono le membra in uno stato normale. Così i peccatori sono uniti alla Chiesa, ma per il solo vincolo della fede, non per quello della carità. Ecco, l'essenza della carità è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, è la grazia santificante. Quindi se non si è uniti per mezzo della grazia al corpo, non si partecipa pienamente dei benefici della comunione dei santi. Non nego che sia per loro un vantaggio l'essere uniti ancora in qualche modo al corpo della Chiesa per mezzo della fede, perché conservano il diritto ai sacramenti, appunto, quindi la possibilità di recuperare la grazia santificante accostandosi al sacramento della riconciliazione, alla confessione sacramentale. Così hanno ancora il diritto a intervenire agli atti di religione, alla messa, alle istruzioni, alle preghiere pubbliche. Ecco, possono recuperare la vita spirituale perduta e impetrare la grazia di convertirsi. Anzi, in questo senso possiamo dire che anche i peccatori partecipano alla comunione dei santi come un membro paralizzato finché resta unito al corpo. Ne può ricevere, a differenza dei membri recisi, qualche benefico influsso, così da far sperare che il membro riprenda la primitiva vitalità. Ma è certo che durante lo stato di morte spirituale essi non possono usufruire di tutti quei tesori spirituali che sono comuni nella Chiesa di Gesù Cristo. D'altra parte, essi non procurano alcun beneficio alla Chiesa. I cristiani che vivono in peccato mortale sono esclusi dalla perfetta comunione dei beni spirituali, in quanto non apportano al tesoro comune nessun concorso attivo, perché le loro opere sono senza merito. Conclusioni. Vogliamo anzitutto conservare il gran tesoro della comunione dei santi? Bene, occorre essere, mantenerci nella grazia di Dio. L'abbiamo persa col peccato grave? Beh, ricorriamo subito al sacramento della riconciliazione, affrettiamoci a recuperare la grazia di Dio. Benediciamo il Signore che ci ha fatto nascere e crescere in grembo alla sua Chiesa. Quanto è bella quella preghiera di adorazione che si fa la mattina e la sera, dove ringraziamo Dio per averci fatti cristiani. Una volta San Francesco di Sales si trovava in un villaggio alpestre dello Chablaise in Svizzera mentre imperversava una bufera di neve Era domenica, nella chiesetta egli stava per volgersi al popolo e tenergli la solita istruzione catechistica. Doveva parlare della comunione dei santi, ma in chiesa, a causa della bufera, non c'erano che 7 persone. Beh, qualsiasi altro parroco probabilmente avrebbe rimandato a un tempo migliore la catechesi, ma non fece così San Francesco di Sal, che parlò con tutto il fuoco che gli ardeva nell'anima di questo mistero. Finita la funzione, gli si presentò una donna che era stata guadagnata da un pastore calvinista all'eresia calvinista. Questo pastore l'aveva convinta che invocare i santi e suffragare le anime del purgatorio era un'idolatria, un'assurdità. Davanti però alla predica di San Francesco di Sales era stata talmente commossa, toccata da questo mistero che gli si gettò ai piedi, confessò ad alta voce il suo peccato e domandò di tornare in grembo alla chiesa cattolica in cui era stata allevata. Difatti gli sembrò così bello il dogma della comunione dei santi, le sorrise tanto alla mente il pensiero di quei vincoli d'amore tra il mondo di qua e il mondo di là, che volle abiurare subito l'eresia, ritornare alla fede pura e santa dei suoi padri, e fece il proposito di non separarsene mai più. Bene, apprezziamo anche noi questo beneficio immenso che abbiamo ricevuto dal Signore. Il salmista, davanti alle armonie, alle bellezze del firmamento, del creato, rapito in estasi, diceva: "I cieli narrano la gloria di Dio". Bene, anche noi, compresi da profonda ammirazione davanti alla bellezza della Chiesa, di questo mistero, ecco, esclamiamo: la Chiesa cattolica narra veramente agli uomini le glorie di Gesù Cristo. Fatti ed esempi. Una prateria comunale. Sarebbe illusione voler partecipare ai meriti degli altri senza voler da parte nostra acquistarne. Un paragone ce ne darà l'idea. Supponete una prateria comunale, un grande prato appartenente al comune, nel quale tutti i soggetti del comune hanno diritto a far pascolare i propri animali, ma solo coloro che ve li conducono ne approfittano, e più ci vanno, e più considerevole è anche il profitto che ne traggono. Il prodotto della prateria rappresenta i meriti comuni dei giusti, gli abitanti sono i fedeli, il pascolo è la parte che ognuno può aspettare. Più uno si affretta a approfittarne, più vi guadagna, e se alcuno non si cura di ritirarne la sua parte, rimane a mani vuote. Lo stesso sarebbe se qualcuno per la sua mala condotta avesse meritato di essere privato del diritto di comunità sul prodotto della prateria. La comunione delle tre chiese. Una bella immagine di questa comunione delle tre chiese, cioè trionfante, purgante e militante, la troviamo nel passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso. Tre parti possiamo distinguere in questo popolo emigrante. Una parte di esse aveva ancora da attraversare il mare ed era molestata dal nemico che gli stava alla calcagna contro il quale doveva combattere. Un'altra si trovava nel fondo asciutto del mare, già vicina alla meta, e una terza parte si trovava ormai al sicuro, al di là del mare, avendo felicemente raggiunta l'altra sponda. Bene, noi uomini possiamo paragonarci a coloro che escono dalla terra della schiavitù e si dirigono alla volta della terra promessa. Noi pure siamo dei pellegrini che camminano verso la patria celeste. Altri di noi sono già in questo luogo di Gaudio e sono i santi del cielo, altri sono per via e già vicini alla meta e sono le anime del purgatorio. Altri infine incominciano il loro viaggio e siamo noi, cattolici, che ci troviamo ancora su questa terra, vicini alla battaglia, nella battaglia. Tutti insieme però formiamo un solo e unico popolo, una grande famiglia di Dio. La comunione dei santi nell'antica legge. La comunione dei santi era una verità consolante anche per i giudei dell'Antico Testamento. La Sacra Scrittura racconta che Nicanore, generale del re di Siria, facendo la guerra a Giuda Maccabeo, si era mosso contro di lui con un esercito enorme. Giuda non si perdette d'animo per questo e ripose la sua fiducia in Dio più che nel valore dei suoi soldati. La notte che precedette il combattimento, Giuda Maccabeo ebbe una strana visione. Gli parve di vedere il gran sacerdote Onia, morto da poco tempo, che pregava per il suo popolo e stendeva su di lui le mani quasi per proteggerlo. Al fianco di Onia apparve un altro personaggio venerabile per l'età e per la maestà. Onia lo additò a Giuda dicendogli: "Vedi quest'uomo? Egli è l'amico del popolo di Israele, è colui che prega per voi tutti, è Geremia, il profeta di Dio." Allora Geremia diede a Giuda una spada d'oro, dicendo: "Prendi questa spada che è dono di Dio, con questa tu abbatterai i nemici del mio popolo." Giuda si risvegliò pieno di fiducia e raccontò la visione al suo piccolo esercito. Questo, armatosi di un coraggio incredibile, corse verso il nemico e lo abbatté. Nicanore si diede alla fuga, lasciando sul campo 35.000 uomini, e in quella battaglia perdette la vita. Così Onia e Geremia dall'altro mondo protessero il loro popolo combattente su questa terra. I vantaggi della comunione dei santi nel Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli si legge questo fatto: Erode Agrippa, re della Giudea, aveva fatto mettere San Pietro in carcere a Gerusalemme, col proposito di darlo nelle mani dei giudei durante la festa di Pasqua. In questo tempo la Chiesa non cessava di pregare per lui. Tutti i fedeli si interessavano della sua sorte ed egli non ne sapeva nulla. Ma non tardò ad accorgersene. La notte stessa in cui Erode aveva stabilito di farlo morire, un angelo apparve a Pietro nel carcere. Lo toccò al fianco, lo risvegliò dicendogli: "Levati!" Subito gli caddero dalle mani le catene. Quindi l'angelo soggiunse: "Prendi la tua cintura, mettiti i calzari, vestiti e seguimi." L'apostolo obbedì, credendo di sognare. Passarono attraverso le guardie e si trovarono in mezzo alla strada. Allora l'angelo lasciò San Pietro, il quale, ritornato in sé, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, dove si erano radunati i fedeli a pregare. E tutti ringraziarono il Signore che aveva ascoltato le loro preghiere. Ecco quanto giova la comunione dei santi. L'intercessione di un santo vivente. San Nicola di Bari, vescovo di Mira in Turchia, godeva tanta reputazione di santità che a lui si indirizzavano dai fedeli le preghiere come se fosse già in cielo. Si ricorda di lui questo fatto: tre signori di Costantinopoli, che erano ministri di Stato, furono accusati ingiustamente, falsamente, all'imperatore. Quindi furono incarcerati e condannati a morte. Sapendo essi i prodigi che operava il vescovo Nicola, si misero a pregarlo inginocchiati, come si fa coi santi, perché li aiutasse. Mentre si pregavano, l'imperatore, che dormiva, vide nel sonno comparire un vecchio venerando in abiti pontificali, il quale, avvicinatosi a lui, gli disse in tono severo: "Principe, siete voi sicuro che la sentenza pronunciata contro i vostri tre ministri sia giusta? Attenzione a quel che fate." E disparve. Il dì dopo l'imperatore ordinò che si facesse il processo. Che si rifacesse il processo dei tre condannati, i quali furono riconosciuti innocenti e messi in libertà. Allora l'imperatore raccontò loro il sogno avuto ed essi, alla loro volta, gli dissero di aver pregato il santo vescovo di Mira, che era appunto il personaggio misterioso apparso lui in sogno. Questo fatto è anch'esso una prova della comunione dei santi e della loro intercessione per quelli che li invocano. La madre di Chateaubriand. Durante la Rivoluzione francese, tra i molti carcerati condannati a morte, ci fu anche la pia contessa Chateaubriand con sua figlia. Era essa la madre del celebre letterato e scrittore francese Francesco Renato. Aveva 72 anni ed era molto sofferente. Questa donna soffriva non tanto per la sventura del carcere, quanto per la sorte del figlio che sapeva libero pensatore, lontano dalla fede. La contessa non poté reggere allo strazio sia fisico che morale e si ammalò gravemente. Quando vide avvicinarsi la morte, supplicò il Signore che avesse pietà di lei e le convertisse il figlio. Poi pregò la figlia che di questo informasse il fratello. Morta che fu, la figlia scrisse dal carcere al fratello una lettera in cui gli diceva che l'ultima preghiera della madre era stata proprio per la sua conversione. Poco dopo la sorella fu ghigliottinata. Quella lettera fece nel conte di Chateaubriand una profonda impressione. A lui pareva di udire dalla tomba la voce materna che insistente lo supplicava. Allora cominciò a pregare e presto ritornò alla fede. In seguito pubblicò moltissime opere cristiane, come il genio del cristianesimo, i martiri che in Francia guadagnarono molti uomini alla Chiesa di Gesù Cristo. Ecco come hanno forza le preghiere di intercessione tra i fedeli. Perciò San Giacomo esortava i cristiani: pregate l'uno per l'altro per essere salvati. L'apparizione della madre sopra un abisso. Un capitano tedesco ricorda il seguente aneddoto avvenuto durante la guerra franco-tedesca. Avevo avuto, diceva, il compito di marciare nottetempo con un battaglione di soldati per fare una ricognizione del campo nemico. A un tratto, mentre eravamo vicini a una foresta, vedemmo brillare nell'oscurità profonda della notte una luce lontana e ci avviammo in quella direzione. Ma improvvisamente vidi sorgere dinanzi a me una bianca figura di donna. Riguardando meglio, riconobbi chiaramente le fattezze di mia madre, morta 3 anni prima. Essa mi faceva con la mano un cenno, come se volesse che io tornassi indietro, e io, obbedendole, comandai subito ai soldati: Alt, nessuno si muova, siamo in pericolo. Scesi da cavallo e fatti cautamente alcuni passi avanti, conobbi che eravamo giunti proprio sull'orlo di un burrone e che se avessimo avanzato ancora un poco saremmo precipitati in un profondo abisso. Il lume che vedevamo dall'altra parte del burrone lo avevano acceso i nemici per farci meglio cadere nell'insidia. Infatti, nel frattempo medesimo cominciarono a suonare i colpi di fucile, sicché dovetti ringraziare Dio che mi avesse mandata la mamma come un angelo per preservarmi da un così grave pericolo. In virtù della comunione dei santi, i nostri cari che stanno in cielo si interessano della nostra sorte e pregano per noi. Ave Maria.